Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese.
Sono indignata, e non solo per quanto è accaduto. Soprattutto, mi sento offesa dall'atteggiamento di certa politica. Io sono una dei milioni che ha votato questo governo, e dato che siamo ancora in una democrazia, vorrei sottolineare che il presidente non è andato al potere con un colpo di Stato o quant'altro, ma attraverso elezioni politiche lecite e regolari. Moltissimi sono quelli che lo odiano, ma non per questo sono legittimati a creare un clima di violenza, soprattutto verbale. Vogliono far cadere questo governo a tutti i costi, ricorrendo anche a cosiddetti pentiti. Non sanno più cosa fare, vedi Noemi, D'Addario, pentiti e quant'altro, in quanto la sinistra non è in grado di battere Berlusconi con armi politiche normali. Quanto sta accadendo è veramente preoccupante. Li ritengo attacchi beceri e soprattutto codardi, in quanto la sinistra non ha il coraggio di ammettere che non è minimamente paragonabile alla sua capacità di governare e di conseguenza fa di tutto per combatterlo anche con mezzi impropri. Come elettrice sono veramente indignata. Paola.
Caro direttore, questa volta mi trovo in disaccordo con le sue parole. Perché poche ore dopo il terremoto in Abruzzo, i sé e i ma si sono sprecati, come si sono sprecate le colpe sia a destra che a sinistra. Perché allora discutere di un gesto inconsulto di un uomo malato deve essere senza se e senza ma? Quell'uomo ha fatto un gesto imperdonabile e incivile, fin qui siamo tutti d'accordo, e il popolo di Facebook, di cui faccio parte, ha risposto alla sua maniera. Essendo un popolo appena nato, come i bambini, ha detto ciò che aveva dentro. Lo ha detto proprio nel modo in cui lo avrebbero detto i bimbi, secco e sincero. Poi uno può essere d'accordo oppure no. Comunque stare zitti, in questo momento, sarebbe un errore, perché la destra con questa scusa sta già tentando di oscurare i siti. Sarebbe come se dopo l'aggressione a Giulio Cesare il Senato romano avesse dato ordine di bruciare tutte le pergamene. Nella giornata di lunedì si sono sprecate molte parole per dare del fomentatore a Di Pietro, unico politico assieme alla Bindi ad aver messo nero su bianco un pensiero da tanti condiviso. Ma nessuno ha ricordato i fomentatori che hanno usato parole come «imbracceremo i fucili», «andate a morire ammazzati», «chi vota dall'altra parte è solo un coglione». In questo paese i se, i ma e i però si sprecano, ma a volte è l'unica cosa che rimane per tenere in piedi una discussione. Rudy. Purtroppo la valanga è sempre generata da un non nulla. Un piede in fallo, un battito d'ali, un soffio di vento. La valanga si sa quasi sempre da dove è partita, ma difficilmente si può sapere cosa farà nella discesa a valle. Ecco, da lì dobbiamo partire. Erano gli anni 90, sembra ieri. Sono già passati 15 anni da quando l'attuale capo partito dei valori, Antonio Di Pietro, aveva preannunciato di volere sfasciare l'attuale presidente del Consiglio. Da lì è partita la valanga. Spesso non se ne può conoscere il risultato. A volte non si sa neppure chi l'ha generata, chi ha voluto il formarsi di quella massa immensa che spesso porta distruzione e morte. Forse, nelle intenzioni dell'attuale capo partito dei valori, allora PM, non c'era alcuna intenzione di creare scompiglio, offese personali, catastrofi, sommovimenti di masse. Viveva in lui la presunzione di essere stato investito da un sacro impegno, ripulire l'Italia dai ladri. La valanga è irrefrenabile, imponderabile, inarrestabile. Se non si riesce a dirottarla in tempo, se non si mettono le barriere a protezione, scende a valle e porta con sé anche chi inconsciamente l'ha generata. Oggi apprendiamo che la mano di un eurolabile raccolto dalla valanga, nella sua folle corsa, ha tentato di dare una lezione al presidente del Consiglio. Vogliono i saggi, il popolo, che altre mani non si armino dello stesso sentimento di odio, con volontà altrettanto distruttive, che altri psicolabili o pseudo-psicolabili vengano utilizzati da vecchi cattivi maestri. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Già si sentono i distinguo, i ma, i però, i se l'è cercata. Ecco le offerte di connubio matrimoniale con il nuovo eroe, non più psicolabile, ma vendicatore degli oppressi. Ecco i fan della morte, i sostenitori della violenza. I guerrieri alla riconquista del potere sono innumerevoli. Un grande aiuto nella sua corsa, la valanga l'ha avuto dai media, dai giornali, dalle televisioni, dai Santoro, dai Travaglio, dai Floris e dai Grillo. da tutti quelli che hanno in essere l'abbattimento del dittatore, del duce, dello psiconano, del mafioso. Ecco, che lo si voglia ammettere o no, tutti questi signori sono in parte corresponsabili di quello che è avvenuto, della lapidazione del Presidente del Consiglio, del clima che si sta instaurando nel paese. Solo i ciechi, i sordi, i partigiani e gli indifferenti possono essere corresponsabili a mettere in ginocchio il paese. Gioacchino.
Gentile redazione, vi scrivo in merito alla recente decisione relativa alla riconversione industriale dello stabilimento di Termini Imerese. In qualità di dirigente Fiat, posso dire di conoscere la realtà industriale del nostro paese e grazie anche a lunghi periodi di lavoro all'estero ho potuto osservare e comparare modelli di produzione industriale in diversi paesi, creandomi una opinione abbastanza precisa. La verità, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti e si chiama mancanza di produttività, che porta a lungo andare a decisioni drastiche, il più delle volte con forte impatto sociale. Sarebbe ora di rimuovere il velo di ipocrisia e convenienza che da sempre circonda molte questioni importanti nel nostro paese per poter agire una volta per tutte con raziocinio e lucidità. Il medico compassionevole che ritarda la diagnosi altro non fa che far morire il paziente, regalandogli solamente poche ore di agonia in più. La mancanza di produttività, molti diranno, affonda spesso le sue radici in un'errata pianificazione per impianti che vanno poi ad aggiungersi alla folta schiera di cattedrali nel deserto, delle quali è pieno il nostro paese. Il problema vero, però, ha un altro nome, e si chiama scarsa cultura del lavoro. Non voglio assolutamente generalizzare, ma solo cercare di spiegare il perché di un tasso di assenteismo altissimo o di una scarsa cura nei confronti della qualità presente in alcuni stabilimenti italiani. Mi rendo conto che queste parole potranno scatenare una levata di scudi a favore di un sud negletto, sconfitto e umiliato da mille problemi, ma, malgrado ciò, e in base ai dati oggettivi di cui sono in possesso, non posso far altro che confermare la mia tesi. La cura per questo male potrà anche passare dalla riqualificazione industriale attraverso l'assunzione di giovani veramente motivati e votati all'eccellenza, che giustamente meritano, a patto però di annullare il gap di produttività che oggi rappresenta la vera palla al piede di quegli impianti e che in ultima battuta ne potrebbe determinare la chiusura. Si dia quindi via ad un nuovo rinascimento industriale anche al sud, che però in maniera ferrea dimentichi vecchie logiche clientelari borboniche e si affidi a modelli di gestione e sviluppo internazionalmente riconosciuti che portino le aziende del mezzogiorno al livello di quelle del resto d'Europa, non dimenticando però che i cambiamenti per prima cosa devono avvenire attraverso le persone, a partire proprio dagli operai, per terminare con la dirigenza. Carlo.
Egregio direttore Fabi, vorrei avere la sua opinione su una mia idea per Termini Imerese. Perché non pensare alla Fiat come partner privato per produrre automobili per uso pubblico? Quante auto estere, magari coreane, vengono acquistate dalle amministrazioni pubbliche, dai comuni, dalle province e dalle regioni? Non sono necessarie statistiche approfondite, ma intuitivamente i numeri sono elevati. Non si tratterebbe di rispolverare la vecchia Arna, ma di avere la collaborazione privata per produrre auto, magari standardizzate, da utilizzare per fini pubblici. Quante auto le amministrazioni, le regioni, le forze dell'ordine, eccetera, acquistano in capo a un anno? Forse un numero sufficiente per mantenere attivo lo stabilimento di Termini Imerese. Anche i contributi pubblici che vanno all'estero per il 70%, resterebbero in Italia. Non solo, ma la costituenda Banca del Sud potrebbe favorire gli acquisti in leasing delle auto aziendali, eccetera. Se non funziona, allora la Fiat avrà ragione di andarsene. Che ne dice, Giorgio?
Caro Giorgio, la sua proposta è apparentemente interessante, ma ha un grosso tallone d'Achille. Lei propone di obbligare le amministrazioni pubbliche ad acquistare a prezzi, diciamo così, politici, le automobili prodotte a Termini Imerese. Il tallone d'Achille è che una politica di questo tipo è, direi per fortuna, praticamente impossibile per gli impegni europei e per la stessa realtà del mercato italiano. Gli impegni europei prevedono che gli acquisti delle pubbliche amministrazioni avvengano attraverso aste a cui possano partecipare allo stesso modo tutti i produttori, e questo per garantire la massima economicità della spesa. Ma la sua proposta, peraltro, sarebbe una forma di evidente protezionismo che non aiuterebbe quell'efficienza a cui lei stesso dice di puntare. In verità, la sorte dello stabilimento di Termini Imerese è già oggi nelle mani degli stessi lavoratori e la verifica migliore dell'efficienza può e deve stare solo in un confronto di costi e benefici sul mercato aperto.
Sono stanco di questo superlativismo, per cui ogni parola, azione, concetto deve essere estremizzato. Mi sembra che più un argomento è debole, più viene rinforzato da paragoni che dovrebbero dimostrare la sua valenza, ma che appaiono francamente esagerati. Non esistono più modelle, ma solo top model. Non ci sono più aule di tribunale, ma solo aule bunker. Una parte politica non è più contraria, ma insorge. Un governo non prende provvedimenti anche discutibili, ma è liberticida, fascista, piduista. Oggi ho sentito che criticare giornalisti o trasmissioni, magari con un linguaggio aspro, significa addirittura condannarli a morte. Ogni dialettica viene subito etichettata come polemica e ogni differenza di opinione è una spaccatura verticale. L'impressione comune è che ci troviamo di fronte a persone impreparate alla dialettica e più portate al confronto da bar sport, in cui ha ragione chi grida di più. Si prediligono argomenti leggeri, forse perché su quelli tutti possono esprimere un'opinione senza una preparazione specifica, a quelli più specifici e ponderosi. L'attuale opposizione critica sempre tutto, non consapevole del fatto che il dire qualche sì contribuisca ad avvalorare i no che seguono. Lascerò per raggiunti limiti di età un paese in cui le espressioni per favore, grazie, scusi, sono state in gran parte abolite, dove l'essere gentili è confuso con la debolezza e dove si tende a giustificare come espressioni di democrazia ciò che in realtà mi appare come anarchia e sopraffazione della libertà altrui. Marco.
Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.